Il verbo tentare appare nel Vangelo di Marco al suo inizio nell'episodio delle tentazioni del deserto, dove Gesù appare tentato da Satana, e poi nel corso del Vangelo sempre in bocca ai farisei, una volta con gli erodiani. Sono loro i fanatici difensori dell'ortodossia, gli zelanti custodi della tradizione, gli strumenti del Satana. E questa è l'accusa che fa l'Evangelista. Vediamo questo episodio. Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per tentarlo. Perché per tentarlo? Perché vedono che Gesù sta prendendo le distanze della legge e vogliono trovare uno strumento per poterlo accusare e poi condannare a morte. Già i farisei, insieme agli erodiani, avevano deciso di dover eliminare Gesù. Quello che chiedono a Gesù è una cosa ovvia e risaputa: se è lecito a un marito ripudiare la moglie. Chiaro che sì, tutta la tradizione religiosa avallata dalla parola di Dio lo permetteva. Ebbene, Gesù prende le distanze, dice: che cosa vi ha ordinato Mosè? Gesù, da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa ci ha comandato, che cosa ci ha ordinato Mosè? Gesù prende le distanze. Il Dio di Gesù è un Dio amore, e l'amore non si può formulare attraverso delle leggi, ma soltanto attraverso delle opere che comunicano vita. Ecco perché Gesù prende le distanze. E la risposta che loro danno è presa dal libro del Deuteronomio, il capitolo 24, che dice che Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Ebbene, Gesù anche qui prende le distanze e li accusa: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Per Gesù non tutto quello che è scritto nella legge e al quale si attribuisce autorità divina ce l'ha realmente. Una parte, in parte, è cedimento a perverse inclinazioni umane. Quello che sta dicendo Gesù è grave perché era prevista la pena di morte per chi osava affermare che anche una sola parte della legge non era stata pronunciata o voluta da Dio, ma era Mosè che l'aveva scritta. Ebbene, per Gesù la legge scritta non sempre riflette la volontà di Dio e per questo non ha valore duraturo e permanente. E Gesù non si rifà al Dio legislatore, il Dio di Mosè, ma al Dio della creazione, e cita il libro della Genesi, dove c'è scritto che l'uomo, fatto maschio e femmina la creazione, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diventeranno una sola carne. Questo è il significato del matrimonio. Il padre, in tutte le culture, indica colui che dà la sicurezza, la protezione. La madre è l'amore incondizionato. Ebbene, il matrimonio significa aver trovato in un'altra persona una sicurezza ancora più grande del proprio padre e un amore incondizionato più forte della propria madre. Quando c'è questo, si ha il coraggio di lasciare la famiglia di origine e unirsi con un'altra persona, con il partner, e diventare una sola carne, cioè una sola realtà. Per questo dice Gesù che non si può dividere. Due persone si possono dividere, ma quando si è uno solo non si può dividere a meno che di mutilarsi. Ebbene, i discepoli naturalmente non sono d'accordo con questa visione restrittiva di Gesù e in casa lo interrogano su questo argomento. E Gesù lo conferma perché lui prende sempre le difese della parte più debole, quindi si mette sempre dalla parte più debole. In questo frangente gli presentano dei bambini, dei ragazzini, e i discepoli lo rimproverano perché non vogliono che Gesù accolga anche queste persone che sono considerate le nullità della società, e quindi qui si permette a Gesù di dare una dichiarazione importantissima: non glielo impedite a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. I bambini, i ragazzini a quell'epoca erano esseri insignificanti, gli ultimi della società. Allora, questi discepoli, che sono animati dal desiderio di ambizione di essere più grandi, Gesù ricorda che il regno di Dio, cioè la comunità dove Dio governa gli uomini, è proprio quello degli ultimi della società. Quindi quelle persone che vengono considerate gli ultimi sono in realtà i primi ad entrare nel regno del Signore.